שלום לכם, ברוכים הבאים להוויה ושמה קבלה, שלום לכל מי שבא אלינו לכאן לפתח תקווה.
בונאסרה טוטי, בונאסרה החוויה ושמה קבלה, לאספריינצה די נומר חבלה, בונאסרה טוטי לפרסונה כסונו הפתח תקווה, טוטי לפרסונה כשיבדו נודע קאזה, פרלרמו סטסרה די און ארגומנטו, כאל ארגומנטו דל אסנצה דל הסג'צה דל הקבלה. Abbiamo scelto da questo libretto che è chiamato Kachatuv, così è scritto, delle citazioni del Baal HaSulam, un libretto che può essere utile anche a molte persone che vogliono studiare la Kabbalah. E noi vi invitiamo a farne parte attiva stasera, di domandare domande, è possibile anche mandare domande all'indirizzo internet che voi conoscete già e che è scritto qua nello schermo. Qua si possono vedere anche le case di Kabbalah Lam. Noi cominciamo. Su che cosa, di cosa si tratta la saggezza della Kabbalah, Rav? O vuoi cominciare tu a dire qualcosa in genere sulla... Chi ha questo libretto Kachatuv, così è scritto, noi leggiamo dal secondo paragrafo. Cosa dice il Baal HaSulam? Desidero di chiarire alcune cose apparentemente semplici, vale a dire palpeggiate dalle mani di tutti e dove tanto inchiostro è stato versato per chiarirle. Ciò nonostante non siamo ancora arrivati ad una sola loro conoscenza chiara e sufficiente. Ed ecco le domande. Prima domanda, qual è la nostra essenza? Seconda domanda, qual è il nostro ruolo nella lunga catena della realtà rispetto alla quale noi siamo dei piccoli anelli? Terza domanda, ecco che quando noi ci osserviamo ci percepiamo corrotti e meschini fino al punto tale da deplorare non altri che noi stessi. Quando osserviamo l'artigiano che ci ha creati avremmo dovuto trovarci all'apice dell'altezza, non essendoci altri come lui da lodare, perché necessariamente da un artefice completo fuoriescono atti completi. Quarta domanda, secondo le costrizioni del sé, no, certamente lì è il buono e il benefattore, non c'è niente di più elevato di lui. E come mai ha creato sin dal principio così tante creature che si torturano e che soffrono in tutti i giorni della loro esistenza? La condotta del buono non sarebbe proprio portare beneficio e comunque non procurare tanto male? Quinta domanda. Com'è possibile che dall'Eterno, che non ha né principio né fine, discendano esseri viventi, transitori, mortali e senza valore? In effetti lui chiede di tutto. Qual è la nostra essenza? Qual è il nostro compito? Chi siamo noi? E moltissime altre cose. In che modo noi possiamo ricevere la risposta? Certo che noi vogliamo saperne, ricevere una risposta. Noi ci troviamo in un'esistenza particolare, in un mondo. Noi non sappiamo niente, oltre a quello che c'è in questo mondo non sappiamo niente, cosa è prima, cosa sarà dopo, non, nemmeno percepiamo tanto quello che succede in questo mondo, tutto ciò ci passa necessariamente senza nessuna, e noi abbiamo obbligatoriamente, e anche noi durante la storia abbiamo dovuto operare secondo le leggi della natura, secondo la direzione della natura, e noi non sapevamo perché cosa, perché queste domande non si svegliavano ancora in noi. Non ci chiedevamo queste domande, solo i grandi durante le varie generazioni delle persone speciali se lo chiedevano. Però noi siamo giunti a una situazione nella quale non solo le persone speciali al mondo, ma c'è nella natura, si chiedono se c'è nella natura un si comincia a sentire le risposte. Le risposte, sempre più persone ci sono in questo, ed è possibile tutte queste domande metterle assieme in un'unica domanda, e che ci porta a una sola cosa, la saggezza della Kabbalah, che non è nemmeno che, né tanto che un metodo per scoprire la realtà che è al di sopra di noi, al di fuori di quello che noi percepiamo adesso. Ci dice la saggezza della Kabbalah che o che noi ci incarniamo da incarnazione all'altra a questo mondo, e poi in una delle incarnazioni giungiamo a una situazione nella quale noi incominciamo a chiedere, incomincia a essere da noi una domanda: per che cosa, perché, come conviene o non conviene esistere in questo modo? Questo è proprio nella nostra generazione, nel nostro periodo, nel 121esimo secolo, qua incominciamo a chiedere tutti queste domande, perché in tutto il nostro sviluppo che abbiamo passato, il nostro ego, è cresciuto ed è giunto a una situazione nella quale chiede già. Noi, come dicono i cabalisti, ci sviluppavamo come domem, come immobile, poi come vegetale, vivente. Siamo giunti adesso a una situazione nella quale noi ci sviluppiamo nel livello di medaber, parlante. E in questi livelli nei quali noi ci sviluppiamo nel livello di parlante, noi cominciamo a chiederci qual è il perché della vita. Abbiamo vissuto in effetti moltissimi anni senza chiederci queste domande. Ci bastava vivere in un ambiente migliore, ci bastava tutto questo, ma adesso in queste incarnazioni, in queste ultime incarnazioni, noi incominciamo a chiedere per che cosa esiste tutto questo, perché se non c'è un perché più elevato, anche la vita stessa non vale la pena di viverla. E bisogna pensare che ognuno di noi ha passato già decine di incarnazioni, abbiamo passato molte reshimot, abbiamo avuto molta esperienza, per cui adesso ormai abbiamo il punto nel cuore che chiede sul perché della vita, e ci si chiede qual è l'essenza della nostra vita. È una domanda che è chiesta da moltissime persone, e noi non sappiamo cos'è la nostra essenza, qual è il nostro compito, perché noi siamo così infimi e così via. E la risposta generale è che noi, per mezzo di questo metodo che è chiamata la saggezza della Kabbalah, possiamo in questa vita, nel periodo nel quale noi ci troviamo adesso, chi ha questa domanda che si sveglia, noi possiamo giungere con questa domanda a una realtà nuova, passare una barriera interiore che c'è in ognuno di noi, che ci ottura questa realtà nella quale noi ci troviamo già adesso. E come se improvvisamente ci accendano la luce, noi vediamo che c'è ancora qualcosa, ed è essenzialmente così, perché la luce superiore brilla, e noi incominciamo a vedere un'altra realtà che prima era buia, non era percepita. E in effetti questo è quello che ci dà la possibilità di fare la saggezza della Kabbalah, ci dà la possibilità di vedere una realtà che è in una dimensione diversa. Quindi noi percepiamo, allora noi cominciamo a percepire perché ci sono state tutte queste incarnazioni. perché in tutto quando noi passiamo attraverso questo confine che è chiamato Marsom, è chiamato barriera, e la luce incomincia a illuminare, e allora noi cominciamo a vedere il mondo superiore. Allora noi comprendiamo perché, perché cosa, cosa succede qua, tutte le cause, qual è la nostra essenza. La nostra essenza noi la vediamo qua nel mondo superiore, vediamo chi siamo noi, che siamo anime, non siamo questi corpi. Noi cominciamo a comprendere come noi non siamo quello che sembriamo essere adesso, la parte animale che c'è in noi, ma la parte medaber, parlante che c'è in noi, la parte che è eterna, parlante. Noi siamo proprio delle creature eterne, complete, che vivono in un'altra esistenza, una forma del tutto diversa. Il nostro compito è innalzarci ed esistere nel mondo superiore, in questo mondo superiore, in questo mondo spirituale, che è un mondo eterno, che è al di sopra della nostra di tutti questi limiti di tempo, di posto e di tempo e di posto, perché tutta questa percezione della realtà e del movimento del posto che noi percepiamo adesso qua in questo mondo, quando noi viviamo nel livello high di animale, il nostro intelletto è sviluppato per passare tutte queste fasi di domem tzomeach chai, di immobile, di vegetale, di animale, giungere al livello di medaber, di parlante, incominciare a svilupparci verso svilupparci nel livello della divinità, e noi dobbiamo passare tutto questo livello. Non vuol dire scappare da qualche parte, non vuol dire volare, ma passarlo con le nostre sensazioni, con i nostri sensi, e illuminare questa interiorità e aprire questa realtà in più. E in effetti solamente allora si potrà ricevere una domanda di queste lezioni, di queste domande: qual è il nostro compito, perché noi siamo così infimi che sembra che noi non siamo corrispondenti, non siamo come la forza superiore, perché la forza superiore ci ha creato non perfetti, e perché questa vita è piena di sofferenze, di problemi e così via. In verità le vere risposte noi le riceveremo solo lì, ma nel frattempo noi possiamo incominciare a chiarirli. Perché cosa ci serve fare questo chiarimento? Sì, conviene, perché per mezzo di questi chiarimenti noi cominciamo a portarci avanti, incominciamo a migliorare, noi sviluppiamo in noi stessi questi sensi in più e attiriamo le luci su di noi. E ci attiriamo le luci in modo che questi dispensori di luci ci passano la luce che ci svilupperà. E allora, ciò nonostante, noi chiariremo quali sono queste domande. La prossima citazione, dice Oren, del Ramchal nel libro Dat Tvunot, dice così: tutta la saggezza della Kabbalah è solamente conoscere il governo del desiderio superiore. Perché cosa ha creato tutte queste creature, cosa gli vuole da loro e in cosa consiste la conclusione di tutti i giri del mondo. In breve, la saggezza della Kabbalah si prende cura di tutto, della realtà, come la realtà si è sviluppata, è stata creata dall'alto, come si è sviluppata, come noi siamo stati formati in questa realtà. e come noi siamo il risultato di questo sviluppo del Domem Tzomer Chai, dell'immobile, del vegetale, del parlante. La Ri ce ne parla nel libro di Etz Chaim, ci dice che, e noi lo studiamo anche nel Talmud delle Dieci Sfirot, che fra il livello animale e il livello medaber parlante c'è la scimmia, ed è scritto anche presso la Ri nel 116 secolo. E la saggezza del Kabbalah dice che noi non ci siamo sviluppati secondo un'evoluzione, secondo un desiderio di sussistere di ogni parte che doveva essere secondo la realtà, ma noi ci sviluppiamo secondo queste reshimot che si sono formate da quando noi siamo scesi dal mondo di Ein Sof, e secondo queste reshimot noi giungiamo alla nostra realizzazione. E quindi dai livelli immobile, vegetale, parlante e parlante, noi giungiamo a questo nostro livello di adesso, che siamo all'inizio del livello di medaber, di parlante, quando noi cominciamo a chiederci del perché della nostra vita, qual è lo scopo. E allora si incominciano a svilupparsi, ad aprirsi in noi, e cominciamo a vivere secondo le reshimot spirituali. Queste sono domande che fanno parte ormai del mondo spirituale. Nel nostro mondo noi in tutto viviamo e manteniamo il corpo solamente. E quindi quello che dice Ramchal anche nel 116 secolo, 17, lui dice che la saggezza della Kabbalah è solo conoscere il governo del desiderio superiore, perché cosa ha creato tutte queste creature, cosa gli vuole da loro, in cosa consiste la conclusione di tutti i giri del mondo. Quindi la saggezza della Kabbalah ci spiega tutta la nostra storia, come siamo giunti fino qua e tutte le incarnazioni che ognuno di noi ha passato. C'è un libro che ha scritto la Ri, il cancello delle reincarnazioni, Shara Gilgulim, che noi studiamo e studieremo anche. Non è tanto importante il passato, se io ci sono già stato, ma è importante cosa succede da qui in poi, come io posso le aspie influenzare sul mio sviluppo, cosa succede in me da qui in poi. E se ho dei mezzi per mezzo dei quali io posso giungere a realizzare il mio futuro nel modo migliore. Perché cosa c'è questa saggezza? Solo per raccontarmi che io sono sotto un fato? Posso io cambiare me stesso? Posso cambiare la mia natura, il mondo, la realtà? La saggezza del Kabbalah dice no, non ti conviene occuparti di questo, non ti conviene cambiare questo mondo, non è questa la meta. Proprio chi si occupa di questo proprio non c'è, ha degli insuccessi. È importante pensare, fare tutti gli sforzi per passare da questo mondo, mondo superiore, a quella realtà superiore, nella quale tu scoprirai allora che tu devi essere in quella vita, come tu ti sei sviluppato da immobile a vegetale, da vegetale a animale. Tu devi svilupparti nel livello di medaber, di parlante. Non vuol dire che noi siamo su due piedi e parliamo, ma vuol dire giungere al livello di Adam. Il Adam vuol dire Domel Elion, simile al creatore, e questa è la meta alla quale noi dobbiamo giungere. E quindi, e qual è il nostro compito? Quello che lui dice, il nostro compito è rivelare il mondo superiore, percepirlo e vivere in esso, come noi adesso percepiamo noi stessi, come degli animaletti che vivono in questo mondo. E qui adesso noi possiamo esigere che la luce superiore ci sviluppi e ci illumini, e che noi possiamo vedere un mondo davanti a noi nel quale noi ci sentiremo esistenti. Cosa succederà nel frattempo con questo mondo? E questo mondo continuerà a esistere fino a che noi saremo solo in quella realtà superiore. Per quanto noi saremo sempre di più nella realtà superiore, questa realtà inferiore svanirà, avrà meno importanza. Così i cabalisti dicono che noi dobbiamo farlo qui, adesso, in questa vita, in questo mondo, come io adesso sono con voi qui, adesso. Non c'è bisogno di cambiarsi, solamente di conseguire il mondo superiore qui e adesso. Adesso la terza domanda è: forse leggerai tu, la terza domanda è stata: ecco che quando noi ci osserviamo ci percepiamo corrotti e meschini fino al punto tale da deplorare non altri che noi stessi, e quando osserviamo l'artigiano che ci ha creati avremmo dovuto trovarci all'apice delle altezze, non essendoci altri come lui da lodare, poiché necessariamente da un artefice completo fuoriescono atti completi. È veramente così, se noi parliamo della completezza, della divinità, della perfezione, così ci dicono i cabalisti. E allora si risveglia questa domanda: se lui è talmente grande e talmente eterno, perché lui ci ha creato in questo modo così infimo? Perché ha creato qualcosa di corrotto? No, e se lui non ha nemmeno niente di corrotto, di rotto, allora perché devo averlo io? E infatti noi non siamo non corretti, non siamo guasti, siamo poi siamo delle creature eterne che vivono già in questa realtà infinita. Solo questa sensazione nella quale noi ci sentiamo, questo mondo, è solo la copia bestiale solamente di questo, e noi dobbiamo scoprire la nostra vera forma, allora ci si rivelerà davanti questa realtà nuova, questa dimensione superiore, e ognuno vede di essere lì, non qua. E passa e si riveste della sua anima, di questa realtà nuova, è come se lui si sbarazzasse di questo vestito, della forma nella quale noi percepiamo noi stessi, che è la forma noi stessi, che è la forma egoistica nella quale noi ci percepiamo, giungendo a una nuova forma spirituale, nella dimensione spirituale. Sembra qualcosa di non chiaro, di fantastico, di non vero, di non reale. Io capisco che è molto difficile. Io ho chiesto prima ai miei studenti se conviene parlarne e mi hanno detto di sì. Noi non comprendiamo fino a quanto la percezione della realtà, la nostra percezione della realtà è una percezione relativa. Noi studiamo dalla saggezza della Kabbalah che ci sono due forze nella natura, c'è la forza di ricevere e la forza di lasciare, di dare in assoluto, questo intreccio di queste due forze sono su tutta la materia, dall'immobile, dall'animale, dal parlante, non importa in che forma. come base ci sono solo due forze, più e meno, ricezione e dare in assoluto. Anche noi siamo fatti, noi siamo anche fatti di questo. In tutto sono solo due forze, che fra di esse si trovano molte forme di collegamento, di legamento, che si trovano fra di loro in molte forme. Noi percepiamo e sentiamo quello che loro ci formano, come giungere alla televisione. È come se la televisione anche è, tutto è fatto di due forze che sono più e meno, non c'è altro nella natura. Secondo come si intrecciano assieme, noi incominciamo a vedere delle forme, dei suoni, e così anche nel nostro mondo, dove noi ci troviamo qua assieme, vediamo corpi, vediamo delle situazioni. Che cos'è tutto questo? È in tutto un intreccio di queste due forze, che sono come in uno schermo, e lo schermo è qua. Noi viviamo dentro uno schermo. Sapete anche come c'è il laser? Come si parla riguardo al laser, che da questo laser si formano delle forme. Così succede con noi, che noi sentiamo tutto ciò che c'è, sentiamo la materia, perché noi ci troviamo in uno schermo che ha tre dimensioni. E tutti questi vettori positivi e negativi ci creano la forma della realtà. È scritto nel libro dello Zohar già di 2000 anni fa, e anche il Baal HaSulam lo ha scritto nell'introduzione al libro dello Zohar. Ne parleremo e lo studieremo con voi. Lui dice che nella parte posteriore del capo noi abbiamo uno schermo nel quale noi percepiamo tutto il mondo, come se ci si trovasse davanti a noi. E anche gli scienziati hanno detto che questa realtà non esiste, la sentiamo dentro di noi, non esiste al di fuori di noi, la percepiamo nel nostro cervello, ma però noi la percepiamo così. Solamente ne esce che la saggezza della Kabbalah ci apre la vera forma su come percepire la realtà, che noi non trovandoci dentro uno schermo, dentro una figura, e percependo che come se fosse la vera realtà, ma quando noi usciamo da questa figura, vediamo tutto dal di fuori, noi diventiamo chi acquisisce il massach, lo schermo, fra il più e il meno, fra la forza di dare, la forza di dare in assoluto, la forza di ricevere, c'è il massach, lo schermo. Per mezzo di questo metodo noi incominciamo, se noi acquisiamo il massach, lo schermo, incominciamo a essere come dei registi di quella stessa realtà che da qua in poi si aprirà davanti a noi. E quindi l'uomo è chiamato l'uomo, che è simile al creatore, che incomincia a creare, a costruire dal basso all'alto questa realtà nuova. Cosa vuol dire che lui la rivela? La rivela nel suo schermo. E così ricevono queste due forze, solo queste due forze, più e meno, la forza di ricezione, la forza di Ashpa'a, di dare in assoluto. Secondo questo si forma questa realtà, come il creatore l'ha fatto dall'alto al basso, l'uomo lo fa dal basso all'alto. Incomincia a vedere cosa ha fatto il creatore, incomincia a costruire questi gradini, come Asiya, Yetzirah, Bria e così via. affinché lui usa tutta questa forza positiva e tutta la forza negativa, queste due grandi forze, di ricevere di la Shpia, di dare in assoluto, per formare tutte le forme di realtà possibile che si possono formare secondo queste due forze. Col Massach, quando lui lo fa di per sé stesso, e in questo modo diventa, comprende, percepisce, sente il Creatore, e quindi è scritto: dalle tue azioni io ti conoscerò, perché lui usa tutte le stesse forze con le quali il Creatore ha formato questa realtà. In tutto questo è la saggezza della Kabbalah. Dopo che noi ci siamo sviluppati per centinaia, per decine, persino centinaia di incarnazioni, giungiamo alla situazione nella quale abbiamo la possibilità di aprire questa nuova realtà e cominciare a costruirla. Non c'è Olamot, i mondi sono Alamot, sono occultamenti. E noi lo studiamo nella saggezza del Kabbalah, non esistono, ma solo se io costruisco questo schermo, io faccio una certa figura da queste forze opposte, ogni forza si divide in moltissime parti positive e negative che sono chiamate 613 mitzvot, precetti, e come si può vedere nella televisione anche ci sono i pixim, tutte queste, o nel computer, questo è un intreccio di queste due forze secondo le quali noi riceviamo questa figura. Quindi cos'è la Kabbalah? È costruire fase dopo frase, e figura dopo figura, e poi così portarci avanti. E questo ci dice esattamente quello che noi ci deve fare, la Torah è ora insegnamento, che ci dice ogni fase cosa dobbiamo fare. E questa è l'essenza della saggezza della Kabbalah. Chiediamo un po' di domande, un po' di risposte. Potete domandare. Io ricordo che ogni persona che ci vedono qua da casa, dal mondo, ci possono mandare delle domande. Aspettiamo le vostre domande. Chi ha domande può alzare la. Ilen, cominciamo da te. Amit di Givetan chiede così: il mio figlio di 5 anni che mi chiede sempre qual è il significato della vita, perché, per che cosa, come posso dare come padre la giusta risposta a mio figlio. Io mi ricordo anche come bambino che domandavo questa domanda, non ho ricevuto risposte. E mi hanno detto che tutto questo si trova forse nella scienza, quello che chiedo. E ho cominciato a leggere libri di scienza da quando avevo pochissimi, 5-6 anni. La nostra anima non ha una età, è eterna, passa con noi tutte queste incarnazioni. E quindi la domanda sull'essenza della vita noi la chiediamo quando siamo molto giovani, all'età di 6, 7, 8, 9, non si riceve risposta, allora lo dimentica, con tutti i problemi dello sviluppo da giovani, ormoni e tutto il resto, e altri problemi che ci sono nella società umana, e tutte queste cose influiscono sul bambino, e quando diventa grande poi lui lo dimentica. Però questa domanda esiste da quando noi siamo piccoli. Il problema è che la domanda è se noi la e la cerchiamo di non di abbassarla o ci diamo posto a questa domanda? Ognuno ha questa domanda perché ognuno di noi ha una radice e si riceve proprio una coercizione, un abbassamento rispetto a questa domanda. Quindi bisogna spiegare al bambino tutto ciò che succede. Io ho studiato con mio figlio la Pticha della saggezza della Kabbalah quando aveva, scusate, non ho sentito, 6-7 anni. E il mio insegnante Rabash ha sentito e ha detto che andava bene, molto positivamente. Quindi è possibile raccontare tutto ai bambini, non bisogna aver paura che gli dia danno. Anche i cabalisti grandi scrivono che i bambini da città di 9 anni conviene studiare il libro dello Zohar. Noi siamo un po' in ritardo, dice Oren. Si dicerà, perché già da allora era possibile farlo, oggi di sicuro è possibile. E che studi anche lui, che lui studi col bambino.
Shalom.
Tu dici che noi non dobbiamo cercare di cambiare il nostro mondo materiale. È solo il mondo spirituale, solo quando io cambio qualcosa nel mondo spirituale ci sono dei cambiamenti anche nel mondo materiale. Sì, io capisco anche che desiderare sempre un'auto più grande, una casa più grande è un desiderio infinito che non termina. Diciamo se tu hai davanti una meta, diciamo se io volessi essere un attore di Hollywood, io posso dedicare la mia vita a questo e allora mi concentro solamente in tutto quello che mi può portare a questa meta. Posso fare anche potrei fare anche delle operazioni chirurgiche plastiche solo per essere attore. Allora, invece di fare altre cose, io decido che io preferisco fare cose per la Kabbalah. Però uno non lascia questo mondo. Uno ha una meta, anche ha delle mete materiali davanti a lui, ma se io ho una meta spirituale che mi riempie ancora di più, perché questo vuol dire che io devo lasciare tutto. No, anche loro lasciano per ogni chi ha una meta molto importante, anche uno scienziato che studia, diciamo, gli scarafaggi, diciamo, è la cosa più importante per lui, allora dedica la sua vita a questo. Per me non è niente di speciale, diciamo, io sono stato così uno scienziato, io lo so. E tu mangi in fretta per ritornare a fare quello che stavi facendo. Questo vuol dire lasciare il mondo o no? Perché? No. No, perché la meta è nello stesso mondo. Però qua si parla di una meta di un altro mondo in cui puoi guadagnare ancora di più. Tu non devi abbandonare niente in questo mondo, dice Rav. Se hai una meta più elevata, in modo automatico tu ti occuperai soprattutto per questo, non avrai bisogno di altre cose. Io ho domandato solamente se si incomincia a guardare le cose spirituali una persona che Rav dice che una persona che si occupa di qualcosa, tutto il resto delle cose perdono la loro importanza. È chiaro, se una donna è una madre che si prende cura del bambino piccolo, gli importa, ha importanza solo questo per lei. Allora, lui chiede, questa è la formula giusta per essere in armonia con la natura, perché noi dobbiamo essere in armonia con la natura, noi dobbiamo essere come animali, noi dobbiamo prendere da questa vita come gli animali, quello che è necessario per il corpo, quello che è nient'altro. Noi siamo, diciamo, come animali in questo mondo. Se tu vuoi ricevere di più, puoi ricevere qualcosa solamente dalla spiritualità. Se tu incominci a usufruire qua in questo mondo più di quello che con il tuo ego, più di che ego ti serve nella vita spirituale, allora non andrà bene. Se tu riempirai sempre il tuo ego in questa vita, poi non riuscirai a usarlo nella vita spirituale. Noi eravamo Domem Tzomeach Chai, immobile, vegetale, parlante. Siamo giunti al livello di Medaber, di parlante. Questo livello non fa parte di questo mondo, non è attinente a questo mondo. Se mi sviluppi questo sviluppo, io prendo da questo mondo tutto ciò che ho bisogno. Se io voglio attirare da questo mondo più del mio ego, di quello che il mio ego si sviluppa, per lo sviluppo che si sviluppa praticamente per il livello del parlante, io obbligo la natura e faccio qualcosa contro che non deve essere quello che c'è in più, deve essere solamente per il riempimento spirituale. Prendere il minimo fisico e il massimo spirituale, chiede lui, no, perché è minimo? Abbandona questa domanda, minimo. Se tu sei un animale, prendi tutto quello che riceve, prende tutto quello che riceve, lei prende il minimo? No, prende tutto ciò che ha bisogno. Anche se tu chiedi a tutti i medici, ti dicono che è la stessa cosa, che la cosa più sana è assumere delle cose secondo la natura, quello che ne hai bisogno. Se tu prendi di più, starai peggio. Se una persona entra nel mondo spirituale, lui smette di prendersi cura della materia, del livello materiale, no, è vietato. E tutto questo modo di vedere è del tutto sbagliato. Non è che smette, lui si prende cura della spiritualità e quello che è necessario fare nella materialità lui lo fa, non fa niente per forza. Nessuno lo obbliga di smettere qualcosa nella materialità, perché tu dici che lui smette. No, io dico naturale. Mi dispiace, dice a me piace parlare nel modo scientifico e più corretto. Non c'è smettere di fare qualcosa, smettere per forza, fare qualcosa con forza. Qua non ci sono delle decisioni tali. Un'altra domanda? Dopo quello che è successo adesso, cosa si può fare con quei desideri egoistici, con una casa buona, una nuova auto e un lavoro che dà molti soldi? La saggezza della Kabbalah non limita in niente, non è religione, non è qualcosa di fanatica, non sono dei metodi dell'est orientali che ti dicono di fare solo meditazione, mangiare poco, mangiare solo vegetariano, così via. La saggezza della Kabbalah non ti limita in niente, ti apre l'intelletto. Continua questi desideri egoistici in modo naturale, quello che vuoi, se quello che apprendo, se io comprendo così, io faccio un... Se tu fai un... dice lui che pensa di fare un guasto a se stesso se lui assume troppo. Dice no, la saggezza del Kabbalah non opera secondo questa decisione di limiti. No, tu dipende... Non è vietato usare limiti nella Kabbalah. Quando tu entrerai nella spiritualità e ti servirai di tutto quello che hai bisogno per i cinque sensi in questa vita secondo la natura, in modo naturale. Nel frattempo tu puoi domandare ai nostri studenti. Nessuno riceve una lista di che cosa sbarazzarsi, come mangiare, come dormire. Diciamo come un fakir o mangiare solo pane secco, no? Assolutamente non è mai successo fra i cabalisti. Lui dice che non parla di questo. Come tu devi atteggiarti, in che modo prenderti cura dei desideri, in che modo dei desideri che esistono. Non c'è bisogno di fare niente di speciale. È scritto, ho creato l'indole maligna, ho creato la Torah che è la spezia, il rimedio, perché la luce che c'è in essa riporta il meglio. Io ho bisogno solo della luce, la luce si prenderà cura di me, mi porterà a una forma buona, al meglio. Tutto quello che è possibile fare, noi non conviene fare niente secondo il nostro intelletto. Tutte queste filosofie non sono secondo la saggezza della Kabbalah. Tu lascia la natura che operi su di te. E per cosa esistono questi desideri? A che cosa servono? Ti servono per portarti a, diciamo, un insuccesso, come dire. Sì, un insuccesso. Quando tu sentirai che tu sei cattivo e che anche loro sono così, che tutto è cattivo, niente vale, che tutto non vale niente. Allora lui, questo ragazzo, dice che è già giunto a questo livello. Allora il Rav dice che la luce, hai bisogno solamente della luce che ti illumini e ti daranno queste sensazioni più difficili di prima, e tu vorrai innalzarsi al di sopra di esse e incomincerai a scoprire la realtà, cosa sono quei desideri nel modo opposto, al di sopra di essi. Quando sono in questa situazione, cosa posso fare adesso? Studiare solamente. Abbiamo il campus, abbiamo il learning center, centro di studi, devi semplicemente studiare e riuscirai. Lì ci sono dei piccoli gruppi con insegnanti che sono bravi insegnanti, tu passerai un corso e vedrai più o meno, capirai più o meno di cosa si tratta. Io studio già nel campus, dice, nel learning center, è un po' difficile comprenderla. Io studio nella televisione. Lui dice che lo studia nel video. No, invece Rav dice che conviene giungere a un corso, perché lì potrai parlare con altre persone e domandare domande dirette. Conviene giungere a un certo contatto con altre persone che studiano, e non c'è niente che possa essere invece di un gruppo, solo se non hai nessun'altra possibilità. Ci sono delle persone che sono in Alaska, in Giappone. Io tutto il giorno scorro per vivere, per per tutti questi desideri che ho adesso in me, e tutto il tempo io lo spendo in queste cose materiali. Ma io vorrei sapere che qualcuno mi dica come fare, come intrecciare queste due cose. Non è un modo di vita che ti potrà portare avanti, devi passare un corso per i principianti, e allora può darsi che smetterai di correre in questo modo, fare questo modo di vita. Io penso che quasi tutte le persone in questa galassia sono così. Mi dispiace, io non posso più darti altre risposte. Se tu vuoi cambiare la tua vita, non è lavorando in un modo pazzesco. Pensa perché tu vivi prima di correre qui e lì. Volevo chiedere rispetto ad altre domande. Noi passiamo del tempo in famiglia, lavoriamo e ci rimane un po' di tempo per la spiritualità. Vorrei sapere quanto bisogna dedicare, quanto tempo dedicare allo studio e quanto. È così scritto che non c'è una misura. Ognuno dedica il tempo secondo la sua possibilità e secondo il suo desiderio. Tu sai che c'è un giorno nell'anno speciale? Io racconterò. Si parla che una volta circa 2000 anni fa c'era una persona che lavorava la terra e ogni 3 mesi andava a studiare un giorno a Gerusalemme e ogni 3 giorni studiava per un giorno. E questo era il suo studio. Fino adesso c'è un concetto tale che uno può venire una volta all'anno e tutti si studiano assieme. Questo dipende dal tempo libero che ognuno ha, nessuno dice quanto. Noi siamo nella televisione, all'internet 24 ore su 24. E se non c'è altra possibilità si può anche studiare per mezzo dell'internet e noi abbiamo aperto corsi di Learning Center in Israele in moltissimi posti, ci sono studenti che sono di qui e ogni sera vanno a insegnare e persino a Elat. E persino nel nord, e una volta alla settimana conviene dedicare una sera a questo. Io ho visto che questo dà molto. Io stesso non pensavo che tutto questo desse questi risultati, ma non come questo ragazzo che dice: ah, nel frattempo io sento un po'. Non in questo modo. Vieni in un gruppo, studi una volta alla settimana in modo serio, così conviene. Questo aggiunge delle cose. Poi si può anche ogni tanto sentire quando uno è in viaggio, in moltissime opportunità, delle lezioni, vedere dei programmi televisivi. Per un corso basilare ti dà proprio un ordine, ti mette a posto l'intelletto, la testa, perché tu in modo molto metodico studi la saggezza della Kabbalah. Un signore di Haifa dice che fra un po' ci sarà una sera in cui si può studiare, e questa sera in cui c'è una lezione di dice Oren che lunedì il 24 di gennaio c'è una sera in cui in tutto Israele, in tutti i centri di Kabbalah Le'am, verranno insegnanti e faranno una lezione di introduzione alla saggezza della Kabbalah. che ha come meta spiegare con una spiegazione basilare che cos'è la saggezza della Kabbalah. E chi vuole sentire che cos'è, vuole anche raccontarla a qualcun altro, può invitare anche degli amici a venire a questa conferenza. Chi conosce persone che si interessano del saggezza della Kabbalah ha la possibilità di venire questa sera, è gratis, gratuita, e potete portare chi è interessato, chi può interessare. Ci saranno anche iscrizioni a nuovi corsi del Learn Center. E questo signore ha chiesto se gli conviene venire e cosa riceverà in questo. Oren dice che riceverà una comprensione di cosa è la saggezza della Kabbalah. La saggezza della Kabbalah ci insegna come passare da mondo a mondo, da una percezione della realtà, che è questa, è una percezione della realtà vera. Noi dobbiamo spiegare a noi stessi che quello che noi percepiamo adesso è qualcosa di immaginario, di temporaneo, di particolare, che dipende dalle nostre qualità interiori. E tutto si può cambiare se noi cominciamo a cambiare queste qualità. E non è come ricevere un computer e avere solamente quello che c'è nel computer, no, improvvisamente è come se venisse qualcuno, un tecnico, e ti dice: ah, io ti ho parlato anche oltre al computer e tu potrai usare anche i tasti e potrai vedere altre cose, e tu incominci a entrare, incominci a programmare il mondo nel quale tu ti trovi, tu proprio metti degli ordini e intorno a te cambia tutto, tu incominci a comprendere che questo mondo lavora secondo un programma suo a parte, che è chiamato Elohim, Dio, ma tu puoi prendere tutti se stesso queste cose, per quanto tu ti diventi in equivalenza di forma a Lui, puoi giungere a una situazione nella quale tu prendi tutte queste azioni, tutto questo programma, tutto questo, diciamo, questi tasti, tutto questo lo prendi nelle tue mani e incominci a ordinare e figura dopo figura tutte queste cose. Tu li progetti, questo è chiamato che Israele al di sopra delle stelle e delle fortune e degli oroscopi, e tu incominci a vedere: ah sì, ho visto nell'altra vita che ho visto una roba così, dove io mi trovo in una realtà nella quale tu vai, fai una specie di programma a questo, sei al di sopra del tempo, del tempo, del movimento del posto, tu sei nella sensazione che tutto è sparito, che non esiste questo corpo fisico, che anche allora non esisteva, ma è percepito nel primo frame che siamo in un corpo che ha una certa densità, e infatti per questo mondo è chiamato il mondo immaginario. Noi dobbiamo fare questo, per quello noi ci troviamo assieme per studiare queste cose, come azionare tutto questo. Una volta i cabalisti lo facevano proprio in segreto, un insegnante con uno o più alunni. Adesso siamo giunti a una situazione nella quale moltissime persone nel nostro periodo l'hanno già passato questa strada, e adesso hanno questa domanda, questo desiderio di essere, e sono disposti a questo cambiamento della percezione. In tutto noi cambiamo solamente la percezione, nient'altro. E quindi è chiamata la saggezza del Kabbalah, percezione, ricevere. Noi dobbiamo ricevere in modo diverso, e come ricevere la realtà, come scoprire la divinità. Un'altra domanda? Secondo io, quello che comprendo quello che tu dici, io sono una certa programmazione che ho un grande computer, che è la mia programmazione è di un modo. La domanda è che tipo di programmazione deve essere perché tutto sia l'Ishma per il suo nome. Per quello tu devi conoscere la radice della tua anima e qual è il suo compito e adempiere il tuo compito rispetto a tutta questa figura generale. Se tu fai in modo giusto la tua parte, tu anche in un modo reciproco, tu puoi scoprire il collegamento giusto fino al mondo di Ein Sof. Che tipo di programma è? Ci sono dei programmi che hanno delle funzioni diverse. Lui prende esempi dal computer. È un programma di collegamento nel quale tu devi scoprire tutte queste parti, tutte le parti, e sapere in che modo devono essere collegati, in che forma. Devi scoprire il programma generale perché tu sei parte di ogni parte e sei una parte di ogni parte e ogni cambiamento che tu fai in te tu inviti un cambiamento negli altri. Tu non puoi fare un cambiamento privato senza conoscere e tutta la il sistema, tutta la struttura. Allora questo ragazzo dice che praticamente adesso è come se avessi un virus nel computer. Sì, è vero, tu ricevi, ti scopri il tuo ego, quanto tu sei guasto, e tu da questo sai cosa devi correggere. E quando tu hai messo a posto un guasto, ti fanno vedere un altro guasto ancora più grande, finché tu hai messo a posto tutto. C'è lontano, deve avvicinarsi. Portatevi avanti. La mia domanda è essenziale perché c'è qualcosa di basilare. Tutto mi sembrava così chiaro, improvvisamente tutto non mi è chiaro. E Rav dice che succede a tutti. La mia domanda è basilare: se la mia meta è giungere all'equivalenza di forma col creatore, questo vuol dire che sono opposto al creatore adesso, allora anche lui è opposto a me. In che modo lui influisce su di me se siamo opposti? C'è un collegamento opposto che è chiamato schiena a schiena e bisogna aggiungere a panema, volto a volto. Sì, questo vuol dire che anche io sono in questa situazione, infatti è chiamato Ach Beach, dietro quindi spalla a spalla o dietro schiena a schiena, no, bisogna aggiungere a volto a volto. Tutto ciò che io faccio adesso nella vita è opposto. Sì, è opposto.
Sì.
Un'altra domanda? Io comprendo che tu hai parlato in modo un po' come se disprezzassi i metodi dell'Oriente. In questi metodi tu diminuisci il tuo ego e diventi essere l'uno col mondo. Tu mi dici che per mezzo dell'intelletto, per mezzo del mio ego, riesco a giungere al conoscere il creatore. Ho conosciuto il creatore, mi trovo in una realtà meravigliosa. In che modo influisce sul mondo? Questa non è una domanda. Per prima cosa, per mezzo dei metodi dell'Oriente, tu non puoi e non puoi rompere o annullare l'ego, tu smetti di usarlo e non lo scopri nemmeno che cosa hai dentro di te, perché il metodo è di diminuire quello che hai in te per sottomettere quello l'ego, per scendere dal livello di parlante al livello di animale, al vegetale, persino al domem, persino all'immobile, sempre di più. Si parla di una era. Sì, però non è necessario dirmi tutte queste cose perché abbiamo poco tempo. In un modo o nell'altro tu fai questa coercizione dell'ego, perché non puoi innalzarti al di sopra di esso perché non lo riveli. Nella saggezza della Kabbalah, tu, nei primi anni in cui tu studi la Kabbalah, tu scopri fino a quanto tu sei sempre più egoista. Tutto questo metodo sono basate su quello che è chiamato di cui sulla crocizia. E il Rav dice che non puoi cominciare a spiegare. Per mezzo della Kabbalah cosa si fa? Per mezzo della Kabbalah, dice Rav, si comincia a scoprire il faraone, che è l'ego, che fa parte della natura, non puoi scoprire. Scappare da questo, perché tu sei scappare da tutto questo, perché tu sei lui e lui è te. Tutto è dentro l'ego, tu ti trovi dentro l'ego. Non hai un pensiero sull'ego, non puoi essere al di sopra, al di fuori dell'ego. La domanda è in che modo tu puoi uscire dall'ego. E si dicono che c'è una scintilla piccola sulla quale tu puoi illuminare questa luce. E però allora tu potrai uscire dall'Egitto, ma solo se tu sei giunto alla rivelazione di tutto l'ego. L'ego è proprio davanti a te come un monte di Sinai, come tu odi tutti. Mentre invece nei metodi dell'Oriente sono più basati sull'amore. Però c'è amore, anche se ci sono d'altra parte queste divisioni in caste. Però lì non scopri il male e non c'è nessun metodo al mondo che scopre il male che c'è da noi. Voglio essere più specifico. Il creatore c'ha questo programma per me, ha parlato di un programma personale per me, che io devo scoprirlo, in che modo si può trovarla? Non preoccuparti, dice Rav. L'unica cosa che tu devi fare, ti conviene fare, è affrettare il tuo sviluppo. Eh sì, per mezzo dell'intelletto, sì, anche per mezzo dell'intelletto, perché quello che hai oltre alla bestia. Grazie, dice. Io mi atteggio, qualcuno ha domandato prima se c'è questo programma computerizzato, qualche qualità. Mi sembra che si ricordi nella Torah, nel Pentateuco, l'albero della conoscenza, l'albero della vita. Che c'è questo programma nel quale l'interesse ci porta, e quando noi conosciamo il fatto che ci sono questi due programmi, forse quando la conosciamo questa qualità dell'albero della conoscenza del bene e del male, noi possiamo innalzarci, cercare qualcosa in più attraverso il punto del cuore. Se ci hanno dato questi due programmi già dall'inizio, noi ci troviamo in questi due programmi come computerizzati, e il Balasulam ci scrive come noi passiamo dall'albero della conoscenza all'albero della vita e all'incontrario. ci sei tu hai ragione, c'è il programma della realtà, noi dobbiamo scoprire questo programma e secondo questo stabilire il collegamento fra di noi. Ho una domanda molto semplice. Hai parlato prima della necessità. Qual è il criterio per decidere qual è la necessità? Se o la donna decide, se la società decide o se qualche cosa che è dentro nostro ego. Allora il nostro ego ci domina tutta questa necessità. Allora, io penso, scusate, no, sì, ho questa domanda, cosa vuol dire necessità? Ognuno decide per se stesso qual è la necessità, le cose necessarie, ognuno sente che per lui è necessario qualche cosa di diverso, noi non possiamo determinare niente per gli altri, non c'è qua dittatura o qualcosa, non ci sono limiti, secondo ognuno deve fare a dei limiti di vita. Nessuno dice una cosa del genere, la saggezza della Kabbalah non parla di questo. La saggezza della Kabbalah dice che l'uomo deve bramare, desiderare questa origine che è chiamato questo che è chiamato Adam, essere simile al creatore, aprire per se stesso questa realtà verso la dimensione superiore, questa dimensione nuova, aprirla. È quello che ha nella sua materialità. Da solo, quando io entro a mano, quando entro in questo passaggio da questo mondo al mondo più elevato, superiore e molto grande, allora a mano si diventa sempre meno importante, ma non perché io limito me stesso. Io passo a un programma diverso nel quale io definisco tutto quello che mi succede. È assolutamente vietato, non c'è coercizione nella spiritualità. Sia uomini che donne. Le donne e gli uomini sono opposti. Si vogliono anche due macchine, sì, ma non importa, puoi avere anche 10 auto, l'importante è che la tua testa sia nelle nuvole, puoi avere una bellissima casa grandissima con moltissime auto e con moltissimi bambini, le dice a me. Ultima, alla fine cosa la saggezza della Kabbalah? Come aprire davanti a noi una realtà vera nella quale noi ci troviamo già adesso, ma noi viviamo solo una piccolissima parte, la parte più buia che è chiamato questo mondo, non c'è niente di peggiore, si può aprirla verso l'ensof, l'infinito, adesso siamo tutti invitati, grazie a tutti voi, grazie a Lightman, ci rivediamo la prossima settimana, tutto il bene, arrivederci.